Radio Spazio Ivrea presenta Nati per Leggere, un programma a cura del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il coordinamento di Regione Piemonte.
Racconteremo tante storie per bambini di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni.
Ora vi diciamo quali sono i 10 buoni motivi per leggere insieme a noi.
Leggimi perché mi piace stare in braccio e ascoltare la tua voce.
Leggimi perché così stiamo insieme.
Leggimi perché così me ne ricorderò.
Leggimi perché mi fa bene.
Leggimi così mi addormento meglio.
Leggimi perché ogni volta è diverso.
Leggimi ancora una volta perché mi piace sentire la stessa storia tantissime volte.
Leggimi un altro libro per viaggiare in altri mondi.
Leggimi le figure.
Leggimi così ti chiedo perché.
Buon ascolto e buon divertimento!
Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso.
Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio e benvenuti alla terza puntata di settembre in cui parleremo sempre e racconteremo sempre di cambiamenti, nuovi inizi, viaggi e posti nuovi da scoprire. I libri che leggeremo oggi sono Chissà dove, Cosa c'è nella tua valigia e Un leone a Parigi. Benissimo, trovate una posizione comoda, aprite bene le orecchie e buon ascolto!
Cosa c'è nella tua valigia? Di Chris Naylor Ballesteros.
Un giorno arriva uno strano animale, impolverato e stanco, con una grossa valigia. La volpe, il coniglio e la gallina sono curiosi. Cosa ci sarà dentro? Secondo lo straniero, tutta la sua casa. Increduli e diffidenti, gli animali decidono di rompere la valigia. Quello che scoprono è veramente sorprendente. La volpe, il coniglio e la gallina decidono di riparare il danno provocato. E l'amicizia sarà, per lo strano animale, una nuova casa.
Un giorno arrivò uno strano animale. Sembrava coperto di polvere, stanco, triste e spaventato. Trascinava una grossa valigia.
Ehi, ciao! Cosa c'è nella tua valigia?
Nella mia valigia? Beh, c'è una tazza da tè.
Una tazza da tè? È una valigia bella grande per una tazza così piccola.
Sì, hai ragione. Ma ci sono anche un tavolo per appoggiare la tazza e una sedia di legno per me, così posso sedermi.
Ci sono un tavolo e una sedia nella valigia? Impossibile!
Beh, e la sua valigia lo saprà.
Ma un tavolo, una sedia, sul serio?
Sì, e c'è anche una capanna di legno con una piccola cucina dove preparo il tè e casa mia.
E su una collina tra gli alberi e quando il cielo è terso si vede il mare. È tutto qui, nella mia valigia.
Adesso scusatemi, ma sono davvero stanchissimo. Ho viaggiato a lungo e vengo da molto lontano. Mi devo riposare un pochino.
Che strano animale! Non ne ho mai visto uno simile prima d'ora.
Nemmeno io, ma dovremmo proprio lasciarlo dormire un po'.
Io non mi fido. Come facciamo a sapere che sta dicendo la verità? C'è solo un modo per scoprirlo.
Passatemi una pietra, romperemo la valigia e vedremo cosa c'è dentro. Forse dovremmo farlo, dobbiamo sapere la verità. No, non possiamo, non è roba nostra. Ma in un attimo la valigia era aperta. E dentro? Ma, visto, una tazza da tè rotta e una vecchia foto. Ci ha mentito. Beh, no, aveva detto che c'era una tazza da tè. Già, e ora anche la valigia è rotta. Cosa penserà di noi? Nel frattempo lo straniero addormentato sognava di scappare e di nascondersi, di superare le montagne, di nuotare in acque profonde. Sognava la valigia e tutto quello che conteneva. Quando alla fine si svegliò, quello che avevano fatto gli altri animali lo lasciò sbigottito. La sua tazza era intera, era stata ricomposta, incollata pezzo dopo pezzo. «Mi dispiace aver rotto la tua valigia. L'abbiamo aggiustata come meglio abbiamo potuto. E mentre dormivi ci siamo dati da fare. Speriamo ti piaccia». E davanti agli occhi il buffo animale vede una casetta di legno, uguale uguale a quella della foto. «Grazie, è perfetta! C'è solo un problemino. Ci servono altre tazze».
Un giorno arriva uno strano animale. La volpe, il coniglio e la gallina gli chiedono cosa ci sarà lì dentro, dentro la sua valigia. L'animale risponde che dentro c'è una tazza da tè, un tavolo per appoggiare la tazza e una sedia di legno, una capanna di legno con una piccola cucina dove preparare il tè. C'è tutta la sua casa e la vista mare. Ma stanco del viaggio, l'animale decide di volersi riposare. Gli altri un po' sono curiosi e un po' sono impauriti. Aprono la valigia e scoprono che dentro c'è una fotografia di quello che gli aveva raccontato. L'animale stava dormendo e sognando di scappare. Quando si sveglia, scopre che tutti gli altri animali avevano cercato di riparare al loro danno facendogli una sorpresa. L'animale straniero è stupito e contento.
Foglio bianco come la neve, la mia matita mette una nave, tonda la vela piena di vento, dritta la riga dell'orizzonte. Ogni segno un sogno, ogni sogno un segno, nasce, cresce, vive il mio disegno. Il mio foglio d'ora di mare vola un gabbiano sulle scogliere, sotto una luna gialla banana sale lo spruzzo della balena. Ogni segno un sogno, ogni sogno un segno, nasce, cresce, vive il mio disegno.
Un leone a Parigi di Beatrice Alemagna.
Stufo della sua routine nella savana, un grosso leone, curioso e solitario, decide di mettersi in viaggio, in cerca di un lavoro, un amore, un avvenire, e arriva a Parigi. Parte così il racconto di Beatrice Alemagna.
Era un grande leone. Un leone giovane, curioso e solitario. Nella sua savana si annoiava molto. Così un giorno partì in cerca di un lavoro, un amore, un avvenire. Arrivò a Parigi. Ci arrivò in treno e senza bagagli. Era la sua prima volta in una grande città. Questo gli faceva un po' di paura, ovviamente.
Il leone aspettò di vedere se qualcuno si spaventava. Si chiedeva se non si sarebbero messi tutti quanti a gridare, scappando terrorizzati al suo passaggio, o se gli avrebbero dato la caccia a colpi di fucile. La gente si affrettava con una strana spada sotto il braccio, ma nessuno si sognava di attaccarlo. Questo lo sorprese molto. Perplesso, il leone scese nel metrò. Anche al binario la gente lo guardò appena. Allora lui ruggì forte affinché tutti si voltassero verso di lui. Al leone piaceva molto farsi notare e gli sembrò davvero triste passare inosservato. Quando uscì sulla strada cominciò a piovere. Allora l'animale pensò alla sua dolce savana. Allora l'animale pensò alla sua dolce savana assolata e si sentì triste. Tutto si fece grigio, grigio e lucido come i tetti attorno a lui. Nel mezzo di una piazza vide una fabbrica gigantesca dove gli operai salivano e scendevano dentro ad un tubo trasparente. Tornò il sole e fece esplodere l'edificio in mille fuochi di luce. Allora il leone rimase a bocca aperta. Il leone camminò lungo un fiume che tagliava in due la città, e il fiume gli sorrise come uno specchio. Finalmente una ragazza lo notò e lo seguì col suo sguardo tenero per un lungo istante. Il leone riprese il suo lungo cammino col cuore che batteva molto forte. In cima a una scala senza fine notò un castello bianco. «Sembra proprio una torta con la panna, vero?» gli chiese una signora sorridente. E il leone rispose «Grrrr!» e scesero insieme tutti i gradini. Poi giunse davanti ad un'immensa torre di ferro e tremò di paura. Si arrampicò su, su, fino in cima e vide gli uomini piccoli come formiche. Questo gli piacque da morire. La città, che al mattino gli era parsa così triste, così spaventosa, così grigia, ora sembrava sorridergli da tutte le finestre. Ad un grande incrocio si fermò di botto, un bel piedistallo si levava dritto davanti a lui. Il leone ci salì sopra, allineò le due zampe e fece un forte ruggito di gioia. Allora, a suon di clacson, centinaia di auto gli diedero il benvenuto. «Questo è il mio posto», pensò il leone sorridente. Guardò lontano e decise di restare lì, immobile e felice.
Stufo della routine nella savana, un grosso leone, curioso e solitario, decide di mettersi in viaggio, in cerca di un lavoro, un amore, un avvenire. E arriva a Parigi in treno. Era la sua prima volta in una grande città. Aspettava di capire che effetto faceva la gente. La gente però non sembrava impaurita. Lui lo faceva perché gli sembrava davvero triste passare inosservato. Ad un certo punto pensò alla savana e tornò triste. Una ragazza lo notò, lo fece sentire meglio questo. Si arrampicò su una lunga torre di ferro e queste avventure a Parigi iniziarono a piacergli molto.
Siedo a tavola con voi, col sorriso tra il cucchiaio e la forchetta, con il naso sul fumetto della pasta, sento tutta l'allegria di una festa.
Ogni volta che mi siedo a tavola con voi, ogni volta che mi siedo a tavola con voi.
Ogni volta che mi siedo a tavola con voi, col sorriso tra il cucchiaio e la forchetta. Ogni volta che mi siedo a tavola con voi, con il naso sul fumetto della pasta. Ogni volta che mi siedo a tavola con voi, sento tutta l'allegria di una festa.
Ogni volta che mi siedo a tavola con voi, ogni volta che mi siedo. siedo a tavola con voi.
Chissà dove, di Cristiana Valentini e Filippo Giordano.
Questo è un racconto dedicato alla crescita e al distacco che i figli prima o poi compiono nei confronti della famiglia e soprattutto dei genitori. L'attesa, che è sempre più piena e più prolungata, la troppa protezione che viene data ai piccoli semi che non possono fare a meno di crescere e di voler andare chissà dove. Lasciar partire qualcuno di molto caro è sempre difficile, ci vuole coraggio e fiducia. Un amore, un amico, un fratello. La separazione non è mai facile, ma decidere di vivere e far vivere circondati solo di troppo amore non è comunque positivo. Chissà dove è un luogo pieno di avventure, di scoperte e di conoscenza.
In mezzo alla collina c'era un albero ricco di piccoli semi, che crescevano silenziosi e impazienti di diventare alberi per poter un giorno parlare, per dire buongiorno, buonasera e persino precipitevolissimevolmente. Beh, forse non tutti ci riusciranno. Un giorno fiorito arrivò il vento che accarezzò i rami e l'albero salutò i piccoli semi che iniziarono così il lungo viaggio per chissà dove. Per diventare alberi c'è chi volò al caldo sud, c'è chi volò al freddo nord, c'è chi volò vicino vicino dentro un vaso su un balcone e c'è chi andò lontano lontano, forse a chissà dove. «Oh!» disse l'albero quando vide un piccolo seme attaccato alla sua chioma. «Sei ancora qui! Se non ti sbrighi perderai il vento!» Ma il piccolo seme non si mosse. «Se non ti sbrighi perderai i tuoi amici!» Niente, il piccolo seme non si mosse. L'albero pensò per incoraggiarlo che sarebbe stato giusto indicargli la strada. «Di qua o di là? Di sopra o di sotto? Ma qual è la strada per chissà dove?» Intorno solo prati, neanche un tronco su cui appoggiare un cappello. Lontano lontano gli sembrò di riconoscere un puntino verde, ma non era poi così sicuro che quel puntino fosse proprio il puntino sulla strada per chissà dove. Così l'albero, che aveva il cuore di tenero ciliegio e poca memoria, pensò che sarebbe stato bello avere compagnia su quella collina deserta e gli disse «Solo un giorno». Il giorno dopo, l'albero dal cuore di tenero ciliegio stava in compagnia del suo piccolo seme e scrutava l'orizzonte. Vide avvicinarsi delle nuvole ballerine e disse al piccolo seme «Pioverà!». Con le sue grandi foglie l'albero coprì il piccolo seme dal tamburellare insistente delle gocce. «Stai coperto!» L'albero era orgoglioso di se stesso e disse al piccolo seme «Ancora un altro giorno!» Le nuvole ballarono per una settimana. Finalmente arrivò una giornata di sole. L'albero, che teneva protetto dai raggi di luce il piccolo seme, gli disse «Non si può certo partire con un sole che picchia forte, forte, senza un cappellino in testa, vero?» Il piccolo seme si guardò e vide che era senza cappello. Così rinunciò a partire. L'albero, orgoglioso di se stesso, disse al piccolo seme «Ancora un altro giorno!» Nei giorni di vento l'albero cullava il piccolo seme. «Non si può certo partire con un simile vento senza un golfino, vero?» Il piccolo seme, che non aveva mai avuto né un golfino né una maglietta, rinunciò a partire. L'albero, orgoglioso di se stesso, ripeteva al piccolo seme «Ti proteggerò solo un altro giorno, solo un altro giorno, solo un altro giorno, solo un altro giorno». E così fu. Il piccolo seme non imparò a parlare, né l'ABC, ma non era infelice. Anzi, era contento di crescere all'ombra dell'albero senza rischiare di perdersi in quel posto sconosciuto dal nome chissà dove. L'albero insisteva «Per viaggiare ci vogliono le scarpe, vero?» Ma il piccolo seme non aveva piedi né calzini da mettere in valigia e rinunciò a partire. E ancora «Per viaggiare ci vuole una valigia, giusto?»
E il piccolo seme, che non aveva calzini, cappello, golfino da mettere in valigia, rinunciò a partire. Ma del resto, come avrebbe fatto a sollevare la valigia senza le mani? Meglio un piccolo seme, diceva l'albero, che chissà cosa, chissà dove, vero? L'albero aveva paura che il piccolo partisse e si perdesse chissà dove. Così iniziò a stare sveglio tutta la notte e tutte le notti con le sue foglie proteggeva il piccolo seme dalla luce delle stelle. «Dormi, dormi!» l'albero ripeteva. «Solo un'altra notte, solo un'altra notte, solo un'altra notte, solo un'altra notte!» Una mattina d'autunno l'albero stanco russava rumorosamente. Di ramo in ramo, di foglia in foglia, alla ricerca di cibo, saltava una gazza. Senza rispetto afferrò il piccolo seme e volò via. Accadde tutto nel silenzio, perché come tutti sanno, i semi non sanno dire «a», né «i», né «u» e ancora meno «aiuto!» «Ah!» esclamò l'albero svegliandosi di colpo e cercando di afferrare l'uccello. Tra i rami gli rimase solo qualche morbida piuma, ma la gazza fu un po' precipitosa, così il piccolo seme le cadde, chissà dove. La stagione successiva ritornò il vento. L'albero, sempre in un giorno fiorito, si ricordò di salutare uno a uno tutti i piccoli semi. «Ciao, ciao, 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 ciao!» Volarono chissà dove per diventare alberi, per poter un giorno parlare. Passarono i mesi del sole, i mesi del vento. Un giorno, dall'altra parte della collina, l'albero vide, immerso nel prato, un tronco dritto, slanciato, color cenere, con una piccola chioma fitta fitta di cuore di tenero ciliegio. «Oh!» L'albero lo riconobbe come il suo piccolo seme e capì improvvisamente dove si trovava chissà dove. Ovunque, in un bel prato, in compagnia di un fiore. E questo ciò che dirò al prossimo seme impaurito. Gli alberi, dal cuore di tenero ciliegio, si dissero «buongiorno», «buonasera» e anche «precipitevolissime vol...» Beh, non tutti riescono a dirlo.
In mezzo alla collina c'è un albero ricco di piccoli semi che crescono silenziosi e impazienti di poter un giorno diventare a loro volta alberi. E quel giorno, quando arriva, tutti i semi si staccano dai rami e si lasciano cullare e trasportare dal vento per andare verso chissà dove a piantare le loro radici. Non tutti però sono coraggiosi. Un piccolo seme proprio non se la sente di lasciare il ramo dove è cresciuto. L'albero, invece di spronarlo, sente la sua titubanza e decide di tenerlo con sé ancora un giorno. Uno, due, tre giorni. Il tempo passa. E per l'albero ogni giorno non è mai quello giusto per lasciare andare il piccolo seme. Fa freddo, c'è bisogno di una sciarpa. Piove, c'è bisogno di un paio di stivali. Manca la valigia, il cappello, i calzini. L'albero non pensa ad altro che occuparsi del piccolo seme. La sua preoccupazione cresce di giorno in giorno, finché stanco si addormenta rumorosamente. Una gazza affamata afferra il piccolo seme, lo strappa dal suo rifugio e vola via, lontano dall'albero, che troppo tardi si accorge dell'accaduto. Il piccolo seme cade dal becco della gazza e finisce chissà dove. che cos'è il cambiamento secondo la psicologia e soprattutto come si fa a cambiare? Queste sono le domande di oggi. Ci concentriamo in particolare su quello che succede nella nostra mente quando decidiamo di cambiare qualcosa nelle nostre abitudini. In fin dei conti tutti facciamo dei cambiamenti nel corso della vita. Il punto però è comprendere cosa ci spinge verso il cambiamento e invece cosa ci può ostacolare. Essere più consapevoli di questo vuol dire avere uno strumento in più per poter raggiungere l'obiettivo e mantenerlo nel tempo. Ognuno di noi ha una comprensione immediata di cosa sia il cambiamento. D'altronde, la vita stessa è un continuo cambiamento. Tutto cambia, noi stessi, così come il mondo che ci circonda. Anche quello che ci pare immutabile in realtà si trasforma continuamente. Tutto scorre, tutto si trasforma. Allora, come mai cambiare a volte riesce così difficile? Chi può dire di non aver mai desiderato almeno una volta nella vita di cambiare qualcosa di sé? C'è chi vorrebbe cambiare qualche dettaglio del proprio corpo, chi un aspetto del proprio carattere. Qualcuno vuole abbandonare le abitudini, i comportamenti dannosi, qualcun altro vorrebbe dare una svolta a 360 gradi alla propria vita. Di tutte le persone che vogliono cambiare qualcosa di sé, però non sono molte quelle che ce la fanno, o quelle che ce la fanno sempre. E anche quando si ottengono risultati positivi, non è scontato mantenerli nel tempo. Ma perché accade così? Se vogliamo capire come ottenere un cambiamento nella nostra vita, il passo è comprendere perché facciamo quello che facciamo. Ogni azione che intraprendiamo, infatti, è il risultato dell'interazione di tantissimi fattori. Non stiamo parlando di chissà quali motivazioni, inconscio, conflitti irrisolti, ma un insieme di atteggiamenti che spesso faticano a esserne consapevoli. L'intenzione comportamentale da sola non basta, bisogna tenere in considerazione anche altri elementi: le conoscenze, le abilità necessarie a mettere in atto un comportamento, i vincoli dell'ambiente che ci rendono impossibile l'azione, l'importanza che viene attribuita alla persona a quel cambiamento, l'abitudine e l'importanza del soggetto. Fare un cambiamento significativo non vuol semplicemente dire operare una scelta razionale tra diverse opzioni. Cambiare qualcosa del nostro comportamento implica il rischio di scontrarci con vissuti potenzialmente spiacevoli o pressioni. Non solo. Perché il cambiamento abbia successo, dobbiamo nutrire fiducia in noi stessi e nella nostra capacità di riuscirci. Non sempre siamo pronti ad affrontare tutto ciò, e anche quando lo siamo, come abbiamo visto, ci sono a volte fattori contingenti che ci possono ostacolare. Decidere di cambiare implica rivedere le motivazioni e le convinzioni che fino a quel momento ci hanno fatto comportare in un certo modo. Nel caso di cambiamenti particolarmente significativi, questo può significare rinunciare a delle certezze e a mettere in discussione la propria identità. Un processo di cambiamento ci impegna innanzitutto a livello emotivo, in modi che spesso ci trovano del tutto impreparati. A complicare le cose, il percorso verso il cambiamento non è lineare, bensì è fatto a gradi, a step, ognuno si pone delle sfide. Un secondo aspetto da prendere in considerazione è che non si può pensare di cambiare tutto in una volta. Il cambiamento non è qualcosa che avviene dall'oggi al domani, ma è un processo, e come processo si realizza per piccoli passi. L'importante è iniziare da qualche parte, con azioni semplici e concrete, adottando poi una prospettiva a lungo termine. Cambiare spesso vuol dire imparare comportamenti nuovi, fare le cose in un modo diverso da quello in cui siamo abituati, e il solo modo per riuscirci è esercitarsi in modo costante e continuato. In tutti questi libri vediamo come il cambiamento sia parte della vita fin da quando siamo piccoli. Cambiare, trasformarsi, assistere a piccole evoluzioni intorno a noi.
Bye.
Cari genitori e cari bambini, anche per questa sera abbiamo finito le nostre letture, i nostri commenti e le nostre riflessioni. Vi aspettiamo la settimana prossima, sempre di mercoledì alle ore 19, per altri libri che ci racconteranno sempre nuovi cambiamenti e nuovi inizi. Un grande saluto a tutti e un abbraccio di parole da Jessica e Francesca.
Nati per leggere, un programma a cura del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto di Regione Piemonte. Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso. Speriamo che i libri di oggi vi siano piaciuti. Ricordatevi che potete prenderli in prestito gratuitamente nella vostra biblioteca. Ciao a tutti! Alla prossima puntata!